Davvero Salute di Nicoletta Carbone.
Ho due parole per voi oggi che mi stanno particolarmente a cuore, che voglio condividere insieme a voi in questo giorno: prevenzione e diagnosi precoce. Ne parliamo spesso, ma lo vogliamo fare soprattutto oggi in occasione della giornata mondiale contro il cancro. In linea con noi abbiamo un'esperta, la professoressa Rossana Berardi. Grazie prof per essere con noi oggi.
Grazie a voi.
Ordinario di oncologia all'Università Politecnica delle Marche e direttrice della clinica oncologica agli ospedali riuniti di Ancona. Professoressa Berardi, prevenzione e diagnosi precoce, queste due parole così importanti. Sappiamo che ci sono dei fattori modificabili su cui noi, ciascuno di noi, può lavorare. Perché? Perché ormai sappiamo che un certo tipo di stile di vita può essere più protettivo nei confronti dell'insorgenza del tumore. Voglio parlare tutto in positivo. Ecco, e sappiamo che la diagnosi precoce può fare la differenza, perché la ricerca è andata avanti e oggi sappiamo che se individuiamo il tumore nelle fasi iniziali il percorso può essere molto molto più favorevole. Purtroppo però la prevenzione e la diagnosi precoce sono due approcci spesso trascurati. A lei oggi il compito di informarci, ma soprattutto motivarci.
Beh, grazie, è un compito importantissimo. Prevenzione e diagnosi precoce peraltro sono strettamente interconnessi, perché rientrano entrambi proprio nelle forme di prevenzione che abbiamo, primaria e secondaria. Quindi la prevenzione primaria rappresenta proprio quello che dicevi, ovvero eliminare, ridurre il più possibile l'esposizione ai fattori di rischio. Oggi potremmo adottare una formula magica che modifica un po' la formula del passato, ed è 0-5-45, in cui 0 è il fumo e l'alcol, cui dovremmo sottoporci, ma è anche dieta a chilometri zero, quindi il più possibile vicina ad un'alimentazione mediterranea. 5 sono le porzioni di frutta e di verdura che dovremmo consumare durante la giornata. 45, oggi ahimè sono 45, i minuti di attività fisica, possibilmente aerobica, che dobbiamo praticare ogni giorno. Erano 30 fino a poco tempo fa, le nuove linee guida aggiornate ci dicono che dovremmo tendere ai 300 minuti a settimana, e questo ci fa bene non solo per l'ambito oncologico, per la prevenzione dei tumori, ma anche per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, dismetaboliche, per il diabete e altre patologie che rappresentano un po' le malattie che colpiscono maggiormente in questa epoca tutti noi. Quindi prevenzione e diagnosi precoce sono due elementi importanti. Diagnosi precoce, ci spostiamo nella prevenzione intesa come screening, e in ambito oncologico sappiamo bene che sono 3, direi quasi 4, i programmi in cui possiamo sottoporci, quindi PAP test e ricerca del papilloma virus nelle donne, insieme alla mammografia per fascia d'età ovviamente a rischio, e la ricerca del sangue occulto nelle feci nelle donne e negli uomini. Dicevo 3-4 perché c'è anche la possibilità in alcuni centri di tutte le regioni per i fumatori o ex forti fumatori di sottoporsi alla TAC per la prevenzione del tumore polmonare. Quindi abbiamo davvero tanti strumenti a disposizione.
È vero, professoressa Berardi, però spesso ci sentiamo molto lontani, cioè non riusciamo a in qualche modo seguire queste indicazioni. La formula 0-5-45 per alcuni è difficile, è un obiettivo difficile da raggiungere, e sappiamo anche che l'aderenza allo screening è ancora bassa nel nostro paese, perché si ha paura. Ecco, forse non è ancora passato l'idea, il concetto che se arrivo prima lo batto. Professoressa Berardi, qua ci vuole un'informazione e una motivazione in più. Cioè si deve tendere ad avere 0 consumo di naturalmente alcol e fumo, 5 le famose porzioni di frutta e verdura, soprattutto lei mi diceva anche a chilometro zero, e poi 45 minuti. I risultati si vedono, ma sono sfidanti. Questo obiettivo è sfidante. Professoressa, come possiamo avvicinarci se lo sentiamo molto lontano dalla nostra quotidianità?
È assolutamente un obiettivo sfidante, però è un obiettivo che ormai oggi sappiamo può rappresentare un bene per la nostra salute, per l'aspettativa di vita, ma anche per un'aspettativa di vita in piena salute, cioè con qualità della vita accettabile e buona per tutti noi. Bisognerebbe sempre più promuovere una cultura di salute, quindi questi obiettivi cui tendere dovrebbero essere già parte integrante della formazione che facciamo ai nostri giovani e giovanissimi. Per questo è proprio nelle mani del Ministro dell'Istruzione una nostra proposta come One Health Foundation, Houston, quindi associazione che promuove proprio questo tipo di approccio, una proposta, dicevo, per inserire l'insegnamento della One Health e della prevenzione già a scuola. Ma nel momento in cui, diciamo, siamo ormai un pochino più cresciuti e forse ancora più esposti ai fattori di rischio, la motivazione deve essere quella che sappiamo bene che è molto meglio non ammalarsi che guarire dopo che è venuta una malattia. E questo in oncologia è particolarmente vero, perché le terapie che abbiamo a disposizione, pur estremamente efficaci, che hanno cambiato e stanno cambiando la storia delle nostre pazienti e dei nostri pazienti, però sono molto più efficaci e ci consentono di raggiungere molto più frequentemente l'obiettivo guarigione quando vengono applicate in uno stadio precoce. Che cosa significa stadio precoce? Quando la malattia è meno estesa, ma ancor meglio se agiamo addirittura in prevenzione e quindi addirittura intercettiamo quelle che possono essere le cosiddette lesioni precancerose, cioè prima che la malattia si trasformi addirittura e diventi una vera e propria realtà. Anche perché chi di noi non è passato in situazioni familiari, professionali o personali di contatto con patologia oncologica o anche con altro tipo di patologie, e quanto porta dietro una diagnosi di questo tipo in termini di impatto sulla vita della persona, sul lavoro, sulla quotidianità, sull'affettività. E quindi tutto questo dovrebbe motivarci verso quelli che sono gli approcci più positivi che consentono una prevenzione.
Professoressa Berardi, torniamo appunto sulla prevenzione, perché la ricerca è impegnata anche a studiare altri fattori che possono predisporre all'insorgenza del cancro. C'è fermento su questo lato, parliamo di microplastiche, parliamo di polveri sottili, e quindi è l'ambiente a 360 gradi la prevenzione, non solo quello che mangiamo ma anche quello che respiriamo, e anche probabilmente si andrà anche sulle relazioni che abbiamo, sul livello anche di come affrontiamo la vita.
Certamente questo rappresenta una visione molto attuale, moderna, del concetto di salute. Oggi si parla spesso di One Health, quindi salute globale, ma che vuol dire anche una salute sola, che è la salute della persona nel mondo e nell'ambiente in cui vive e in relazione con il mondo animale, per l'appunto, con cui si relaziona. D'altra parte, i dati ci dicono che nel mondo 9 milioni di persone muoiono perché vivono in ambienti non sani e 60.000 solo in Italia, quindi è evidente che possiamo fare tanto anche per prevenire in un'ottica appunto di One Health, di, diciamo, tutela anche se vogliamo dell'ambiente. I dati ci dicono anche che nel mondo su 10 malattie infettive emergenti nelle persone, 6 arrivano dagli animali, sia domestici sia selvatici, in via diretta o in via indiretta attraverso vettori, e possiamo davvero fare con poco tanto. Proprio pochi giorni fa abbiamo organizzato un momento divulgativo sulla dengue, che adesso rappresenta comunque una patologia, diciamo, importante in ambito di malattie infettive, ebbene trasmessa appunto dalla zanzara tigre, ebbene basta già avere dei piccoli accorgimenti, quindi evitare l'acqua stagnante nei nostri giardini o nelle nostre case per ridurre terribilmente il rischio di questa malattia. Un piccolo esempio naturalmente, però un esempio concreto di quello che nel piccolo possiamo fare. In ambito oncologico sta emergendo in maniera prepotente, per esempio, la relazione tra lo smog e l'aumento dei casi di cancro. In particolare le polveri sottili sono state correlate ad un aumento di casi di tumore anche al polmone e anche nelle persone non fumatrici. Quindi anche questo è un dato cui si può porre un'attenzione che va oltre appunto la cura della malattia, ma va in prevenzione. Ha citato poc'anzi microplastiche e nanoplastiche, ci sono dei dati già sulle patologie cardiovascolari. In ambito di oncologia siamo ancora nella preclinica, nello studio, nella ricerca, ma ci sono già dei dati su linee cellulari di tumori del colon retto, quindi è qualcosa che dobbiamo attenzionare, e certamente molto possiamo fare per evitare l'inquinamento in questo senso.
Professoressa Berardi, noi parliamo spesso di ricerca, parliamo di quanto sia importante sostenere la ricerca e dei passi avanti, dei risultati che la ricerca ha ottenuto nella diagnosi precoce del cancro e anche nella cura. In questa giornata che porta la nostra attenzione su questa malattia, i dati ci dicono che il 40% dei decessi potrebbe essere ad esempio prevenuta lavorando su quei fattori modificabili a cui lei ha accennato. Vogliamo chiudere con quelli che quelli che vengono considerati davvero dei passi avanti importanti che hanno cambiato la storia e la cura del tumore.
Certamente, con piacere, perché sulla ricerca bisogna sempre più investire e anche porre l'attenzione e la consapevolezza dei passi da gigante che stiamo facendo. In ambito oncologico, quando parliamo di nuove terapie, oggi ormai è l'epoca della oncologia di precisione, che addirittura in alcuni casi viene definita oncologia mutazionale, cioè andiamo a ricercare proprio la mutazione che rappresenta il bersaglio per terapie innovative che possono consentire a determinate persone con certe malattie di poter trovare un farmaco quanto più preciso possibile. Tanto è vero che oggi non parliamo più di una patologia oncologica, ma di tante malattie differenti anche in base al profilo genetico molecolare. Il tema del World Cancer Day quest'anno è United by Unique, cioè sta proprio a indicare come dobbiamo essere uniti però nell'unicità che le persone, i malati rappresentano, sia il rapporto appunto al profilo genetico molecolare che ci consente talora di usare farmaci intelligenti e a bersaglio per l'appunto biomolecolare o immunoterapia, o oggi la nuova frontiera è rappresentata addirittura dagli anticorpi farmaco coniugati che uniscono la vecchia tecnologia della chemioterapia con la nuova tecnologia degli anticorpi monoclonali. Però United by Unique sta anche ad indicare che ogni persona è speciale, ogni paziente è unico proprio perché lo è come persona, quindi il rapporto alla sua etnia, al suo genere, al suo livello educazionale, alla professione che fa, a quanto può dare e dà nell'ambito della società. E allora in questo senso dobbiamo attivare anche ricerca nell'ambito dei migliori percorsi possibili, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie che oggi sappiamo essere importanti, e la pandemia ha anche dato un'accelerata su questo, che possono essere utili per la prevenzione e per la cura. Penso alla telemedicina, al monitoraggio da remoto, specialmente in quelle che possono essere magari aree rurali o scarsamente servite dagli ospedali, ma anche dispositivi di monitoraggio avanzati con sensori indossabili che possano consentire un controllo costante dei nostri pazienti, ma anche l'utilizzo sempre più opportuno, appropriato e costruttivo dei big data, che raccolgono e integrano dati provenienti da fonti diverse per una visione globale della salute, e l'intelligenza artificiale, le cui applicazioni del resto sono molteplici, ci aiuta.
Professoressa, grazie per essere stata con noi, le auguro una buona giornata e buona ricerca.
Grazie.
Buon lavoro.
Grazie di cuore, ricambio.
E il tema verrà affrontato anche a Salute 24, che trovate naturalmente come ogni martedì sul sito di Radio 24 del Sole 24 Ore. Buona giornata a voi. C'è Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica, Giorgio Giardino in assistenza in redazione. Ci sentiamo dopo il GR delle 12. Buona giornata a voi.